Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasè. Disoccupazione in leggero aumento in Svizzera e in Ticino. In luglio è salita al 3% a livello nazionale, al 2,8% in Ticino. Invariata la situazione nei grigioni. Primarie democratiche in Michigan in vista delle elezioni di metà mandato. Il candidato più progressista e pro-PAL batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. Gianni Infantino resta presidente della FIFA, ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione ieri in Marocco, dopo essersi scusato per la questione dei fondi privati. In apertura una notizia arrivata poco fa sulla disoccupazione in Svizzera. Nel mese di luglio è cresciuta di 0,1 punti percentuali, fissandosi al 3%. Il numero di persone registrate agli uffici regionali di collocamento è di 139.200. In Ticino il tasso è inferiore alla media nazionale, con il 2,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a giugno, mentre nei grigioni la situazione è invariata con l'1,1% di disoccupati. Negli Stati Uniti la spaccatura tra i vertici del Partito Democratico e la base elettorale sembra essere confermata dai risultati delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Ieri in Michigan il candidato più progressista, Abdul El Sayed, ha prevalso sull'avversaria centrista, già deputata federale, sostenuta dall'establishment democratico e su cui la lobby pro-israeliana AIPAC aveva investito decine di milioni di dollari. Il Michigan è uno stato fondamentale per il controllo del Senato, un seggio ora democratico che il partito non può permettersi di perdere. Ci dice di più il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
Chuck Schumer desperately wants one of us to be the next senator, and it's not me. So if you want your politics dictated you by AIPAC or Chuck Schumer, then I'm not your guy.
Se volete che l'azione di governo sia decisa dall'AIPAC o da Chuck Schumer, il capogruppo della minoranza democratica al Senato, allora non sono io il vostro candidato. Il solco tra Abdul El Sayed e i rappresentanti più moderati del partito sta in fondo tutto in questa dichiarazione. Una distanza netta dall'establishment democratico e dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana che ha speso quasi 40 milioni di dollari per aiutare la campagna dell'avversaria. El Sayed ha 41 anni, musulmano, figlio di immigrati egiziani, ex direttore del Dipartimento della Sanità a Detroit. È a favore di una tassa del 7% sul patrimonio dei miliardari, sostiene l'assistenza sanitaria gratuita e l'abolizione dell'AIS. È contrario agli aiuti militari ad Israele e chiama genocidio quello della striscia di Gaza. Il risultato di queste primarie è un messaggio chiaro da parte della base a un partito che si è fin qui dimostrato estremamente riluttante ad ascoltare. Prima di ieri i candidati più radicali avevano vinto seggi e primarie in collegi già molto progressisti. Il Michigan è invece un cosiddetto stato viola. Di norma lì si vince da moderati. Per molti osservatori il risultato evidenzia uno scollamento sempre più ampio tra la dirigenza democratica e una parte forse sottostimata dell'elettorato che chiede posizioni più nette contro Israele, contro i soldi nella politica, contro l'agenda di governo e i provvedimenti della Casa Bianca di Donald Trump.
Gianni Infantino si è scusato per gli errori commessi durante il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati, ma rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione tenutasi ieri in Marocco. La presidenza di Infantino era in bilico dallo scorso fine settimana, quando la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, ha dichiarato di aver perso la fiducia in lui, definendo il suo piano un accordo squallido, opaco e concluso a porte chiuse. In Germania il governo ha innalzato lo stato di allerta dopo che all'aeroporto di Lipsia degli aerei cargo sono stati attaccati da droni. Uno di questi era munito di esplosivo ed è stato neutralizzato nelle vicinanze di alcuni velivoli da trasporto ucraini. Da Berlino, Walter Raue.
Prima un drone col materiale esplosivo e un detonatore, avvistato e poi bloccato da un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Lipsia, nelle immediate vicinanze di alcuni aerei cargo ucraini del modello Antonov. E poi, poche ore dopo, una misteriosa collisione fra un aereo cargo della DHL e un oggetto non identificato a 400 metri di altezza sopra lo stesso aeroporto, che ha costretto il velivolo ad un atterraggio in sicurezza allo scalo di Hannover. Due episodi, verificatisi nella notte fra martedì e mercoledì, sono alquanto allarmanti e dimostrano come la Germania, in prossimità di tre importanti appuntamenti elettorali a settembre, sia sotto attacco. Abbiamo a che fare con una minaccia ibrida contro il nostro paese ed è per questo che ho riunito questa sera a Lipsia i vertici dei servizi segreti, dell'esercito e delle forze di sicurezza per discutere della situazione, ha dichiarato ieri sera il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Gli autori di questi attacchi avrebbero agito in modo molto professionale, cosa che lascia intendere che dietro l'operazione possano nascondersi i servizi segreti o un'organizzazione di un non meglio definito paese straniero, ha aggiunto il ministro senza volersi sbilanciare su quale paese si possa trattare. Ma anche in questo caso i sospetti maggiori cadono sulla Russia. Gli aerei cargo, bersaglio dell'attacco col drone, sono di proprietà di una società di Kiev che, dall'aeroporto di Lipsia, trasporta per conto della NATO materiale bellico in Ucraina.
E il conflitto russo-ucraino non ha cambiato solo il modo di fare la guerra, ma anche la sua preparazione per l'esercito svizzero. Non si tratta allora solo di aggiornare i propri armamenti, ma di rivedere l'intera organizzazione logistica. Ieri a Berna è stato presentato lo stato attuale di questa nuova concezione. Sentiamo Alessio Veronelli.
Un esercito forte grazie a una logistica che sa adattarsi è quella delle forze armate elvetiche, sugli insegnamenti in continuo aggiornamento provenienti dal fronte ucraino, va decentralizzata per essere più resiliente in caso di conflitto armato. La nostra logistica non deve essere facilmente attaccabile, ci spiega Michael Nusli, capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito. Il modello attuale è basato sulla concentrazione in un luogo di più sistemi, mentre quello nuovo prevede una maggiore decentralizzazione. Ed ecco allora presentate una serie di misure che entro il 2035 devono garantire all'esercito la necessaria prontezza in caso di evento reale. Dettagli che restano ovviamente preclusi al pubblico, ma per il controllo federale delle finanze, autore del rapporto sulla nuova concezione logistica dell'esercito, dovrà ad esempio esserci una migliore integrazione delle catene di approvvigionamento civili, soprattutto per il materiale bellico proveniente dall'estero, così come una soluzione informatica a prova di crisi. Il sistema utilizzato attualmente non può infatti funzionare in modo autonomo in caso di emergenza. Il Dipartimento federale della Difesa accoglie positivamente le critiche, sottolineando che per motivi di bilancio si deve tuttavia rinunciare a una riorganizzazione completa che costerebbe fino a 10 miliardi di franchi. Non faremo capo a risorse finanziarie supplementari, i costi rientreranno nella gestione ordinaria. Conclude il capo sviluppo e risorse della logistica dell'esercito, Michael Nusli.
Torniamo in Ticino per una breve notizia sulle elezioni cantonali del 2027. Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato dopo il caso dell'eccesso di velocità. Il copresidente del PS ritira la propria disponibilità. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del PS e in Gran Consiglio. E infine ci spostiamo in Amazzonia, dove si è conclusa l'operazione Scudo Verde, supportata dagli Emirati Arabi Uniti insieme all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Ben 5 paesi amazzonici si sono uniti per contrastare l'espansione del crimine organizzato nella regione. Sono stati sequestrati beni per un valore equivalente a circa 226 milioni di franchi. Ce ne parla Paolo Manzo.
È stata una vera e propria operazione di guerra contro i reati ambientali in Amazzonia. Ad essere colpite soprattutto le miniere illegali e i loro macchinari. Per due settimane l'operazione Scudo Verde 2026 ha effettuato un migliaio di interventi a difesa del polmone verde del pianeta, in collaborazione con le autorità di Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù. I delitti ambientali non hanno frontiere. L'oro e il legno illegali, il traffico di animali possono avere inizio in un paese e poi terminare in un altro, spiega una delle poliziotte coinvolte nell'operazione. 839 le persone arrestate con l'accusa di traffico di fauna selvatica, deforestazione ed estrazione mineraria illegale. Ma questa operazione è stata importante soprattutto per le comunità indigene, le prime a pagare il prezzo di questa espansione criminale. Il mercurio che è usato per estrarre l'oro finisce nei fiumi e viene ingerito dai pesci, danneggiando così la salute di chi quei pesci li mangia, spiega l'attivista brasiliano Paolo Pigno. Secondo l'organizzazione non governativa Amazon Conservation, a causa del boom dell'oro, oltre il 21% dei pesci venduti in Amazzonia supera i limiti di mercurio stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'emergenza questa che richiede adesso una cooperazione internazionale sempre più stretta.
Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.